e buongiorno dagli studi di Radio Popolare. Questa è l'apertura classica. Oggi è domenica 26 ottobre e partiamo con queste belle note che speriamo vi cullino per bene, anche perché speriamo abbiate dormito bene, vi siete goduti questa oretta in più che può permettervi il cambio d'ora di stanotte, che tutto sommato non penso sia dispiaciuta a molti. e direi che era un modo dovuto e necessario di cominciare la giornata di oggi e soprattutto legato anche al fatto che ieri era il compleanno, il 200esimo compleanno, direi 200 anni portati benissimo di Johann Strauss Junior. Questo manco ve lo devo dire, era il Danubio Blu, probabilmente è il suo valzer più famoso, la sua opera 314, che ci dà anche una buona dimensione della quantità di musica che ha scritto. E questa mattina, oltre appunto dopo questo bel inizio che speriamo vi abbia cullato per bene, abbiamo la seconda così sorpresa e incipit della mattina, perché finalmente dopo un po' di domeniche abbiamo qua di nuovo la Marghe.
Eccola. Buongiorno qua a tutti, ciao Carlo.
Grazie. E quindi Carlo Centemeri e Margherita Colombo in diretta dagli studi di via Ollearo, come sempre SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013. Oppure email diretta @popolarenetwork.it. Appunto, la partenza così con questo brano, che poi tra l'altro ha avuto mille vite, perché tra ovviamente la storia dei valzer, dei concerti di Capodanno, di tutto un po' quel mondo viennese di cui questo brano è sicuramente uno dei simboli principali, e altrettanto c'è però poi ovviamente poi tutta la vita che questo brano ha conosciuto grazie a 2001 di Odissea nello spazio e le meravigliose immagini dell'astronave cullata da questo valzer, che secondo me sono dei momenti più belli della storia del cinema e non solo. Però appunto, visto che ce lo proponeva proprio la Margherita stamattina, c'è il fatto che dovremmo anche ricordarci che appunto Johann Strauss non è stato solo ovviamente l'autore di queste centinaia tra valzer, polche, quadriglie, eccetera eccetera eccetera, ma c'è tutto lo Johann Strauss operettistico, che è altrettanto interessante, direi.
Altro che. No, ma poi più che altro mi piacerebbe anche fare il solito disclaimer su operetta. Cos'è l'operetta? Noi siamo sempre abituati a pensare che operetta sia un termine un po' dispregiativo, no? Diciamo situazione da operetta, per dire qualcosa di poco serio. Ma operetta è un genere veramente interessantissimo e di cui Johann Strauss si è fatto veramente portavoce e ha creato dei capolavori assoluti. Ascoltavo in questi giorni alcuni dei suoi brani anche più famosi, se vogliamo, e non mi stanco mai di pensare come sia una sorta di Mozart 100 anni dopo, una freschezza, una leggerezza.
Sì, ma nell'operetta c'è tutto, perché anche in Offenbach c'è questo in generale, ma è proprio il fatto che avevano questi libretti che comunque erano sempre volti a essere leggeri, divertenti, pieni di equivoci, con questi personaggi un po' così strani e tutto, però era tutto fatto apposta proprio per far divertire, per non darti chiaramente la pesantezza, sì. Per carità, poi arrivano i melomani e mi picchiano, però quello della grande melodramma italiano, dell'opera comique francese, ovviamente delle grandi saghe tedesche, cioè, qui c'è un'idea di dire facciamo la stessa cosa altrettanto bene, però...
Sì, le storie
sono
molto godibili, molto, molto leggere, ma non per questo non profonde. Cioè, la profondità delle emozioni e dei sentimenti è pari a quella dell'opera, soprattutto appunto grazie alla bellezza delle melodie.
E va bene, dai, allora un altro momentino di Johann Strauss.
Vai.
Un Fledermaus.
Sì, ci piace.
Ci piace. Proprio un minutino di musica che però vedi come riesce a concluderti un po' tutto. Poi tra l'altro, vabbè, divertente il fatto che gli austriaci hanno sempre avuto ovviamente un rapporto di grande affetto, anche i tedeschi in generale, con tutto questo mondo, per cui vedi che ci sono stati anche tanti interpreti importanti che comunque, pur essendo legati a repertori di notevole, chiaramente di molto, molto maggiore spessore, perché per carità non vogliamo dare a Johann Strauss uno spessore che non ha, proprio perché è uno spessore che non vuole avere. Cioè quello che vedi è lo strumento che lui padroneggia molto bene, comunque dal punto di vista dell'orchestrazione, della gestione dei temi, è chiaramente un gran furbone, perché riesce a sempre a mettere tutto in modo che funzioni bene.
Cioè, ma sapere come mettere tutto è lì la vera arte.
Capisci che chi ama la musica seria e soprattutto si pasce di quella, guarda sempre con molto schifo la musica commerciale. La musica commerciale è difficile da fare, perché fare una cosa commerciale che funzioni, chiunque si sia trovato in un contesto del genere lo sa, non è facile, perché non basta fare una cosa stupida, devi fare una cosa che sia semplice ma altrettanto sufficientemente complessa da muovere esattamente tutte le cose che devi muovere. Infatti la cosa che a me ha sempre divertito molto, ma li abbiamo anche ascoltati spesso, sono, non so, le orchestrazioni sia di Schoenberg che di Berg dei valzer di Strauss, appunto, per ensemble da camera, che sono deliziosi. E poi tra l'altro c'è anche il famoso episodio, questo è legato al Schönblau Donau, di Strauss che aveva questa enorme ammirazione per Brahms, che una sera durante un concerto, una serata, era in platea, e Johann Strauss aveva chiesto questo autografo a Brahms, il quale gli aveva risposto vergando sul foglio, sul quaderno dove era stato fatto l'autografo, le prime battute del Danubio Blu, direttamente scrivendo sotto: purtroppo non di Johannes Brahms. Questa è la firma che appunto Brahms ha fatto a Johann Strauss. È un aneddoto che si racconta da tempo. Quindi sai com'è, cioè, amare la leggerezza secondo me non è un problema, soprattutto anche perché, però dall'altra parte la leggerezza la devi sapere costruire, anche perché poi vabbè, ci sono tantissimi altri autori di valzer e di operette che non sono altrettanto, diciamo che non hanno passato altrettanto la prova del tempo, e quindi giustamente anche quando poi qualcosa resta. Di solito questo ha anche un altro punto di, diciamo, un altro punto di grande rilevanza. Certo. E tra l'altro, giusto anche per legare anche a questioni di questa settimana, parliamo anche di un altro argomento che appunto secondo me possiamo lanciare con qualche secondo iniziale di questo, perché appunto senza entrare nell'argomento ci sono però dei punti interessanti da andare ad analizzare. Su questo magari vogliamo anche i vostri commenti, perché noi siamo sempre qua 331-214-013 oppure diretta a @popolarenetwork.it. E per parlare di Chopin questa settimana non potevamo che partire da Christian Zimmermann, che tra l'altro a tutt'oggi è il più giovane vincitore nella storia del concorso Chopin di Varsavia. Lui lo vinse nel 75, aveva 18 anni ed è a tutt'oggi l'età più giovane alla quale si è vinto un concorso Chopin, appunto. Concorso che è terminato pochi giorni fa, sapete che è un concorso quinquennale, quindi nonostante sia quasi un secolo, anzi il prossimo giro dovrebbe essere il centenario.
Ah, questo è il centenario, mi sembra tipo l'anno prossimo dovrebbe cadere il centenario, quindi questa è l'edizione.
Sì, perché sono la 19ª versione e lo si fa ogni 5 anni, quindi appunto dovremmo essere a 95 anni.
Allora è il prossimo.
È proprio che è una competizione probabilmente in questo momento insieme al Busoni e a pochi altri, è probabilmente la competizione è ancora considerata più importante tra i pianisti. Tra l'altro ieri sera è anche terminato il Paganini di Genova invece per i violinisti, cioè, diciamo che è periodo di competizioni, ed è quest'anno è stata anche particolare perché si è vista un po' il gruppo, diciamo, gli undici finalisti, tra cui poi i primo, secondo e terzo premio, poi due quarti premi, due quinti premi, un sesto premio, tutti di provenienze particolari, nel senso che allora il vincitore è Eric Luke, statunitense di origine cinese. A seguire Kevin Chen, che è canadese, anche lui di origine orientale, poi due pianisti cinesi, un giapponese, sempre il secondo ex aequo al quarto posto, poi vediamo appunto Piotr Aleksejevich, che è polacco, Vincent Tong, che è malesiano, e poi William Yang, che è nuovamente statunitense, ma proveniente sempre dal mondo della Cina. Poi il georgiano David Cricuri, il cinese Tian Yunli e Miu Shindo dal Giappone. Diciamo che ha abbastanza stupito il fatto che qualcosa che, per carità, siamo in un mondo meravigliosamente globalizzato e questo è bellissimo. Però appunto che legandoci a quella che è stata forse una delle cose più legate alla vecchia Europa, diciamola così, come è tutto il mondo dell'Ottocento pianistico, il fatto di vedere come ormai questo tipo di linguaggio, nonché giustamente non solo a livello tecnico ma anche interpretativo, sia ormai padroneggiato nel modo migliore da pianisti di cui che appunto possono beneficiare anche di, se vogliamo, di un percorso tecnico passato che proviene dalle scuole orientali, che in questo momento sembra essersi completamente mangiato quello che è il mondo europeo, è anche abbastanza interessante come punto di vista. Cioè, a me fa anche piacere, per dire, però
ma sarà anche magari una questione di numeri, perché poi, per carità, naturalmente come numeri ci surclassano.
Sì, certo, anche statisticamente però, parlando, c'è quello, ovviamente.
No, è interessante vedere come mentre tempo fa, diciamo almeno una decina se non più di anni fa, pensare all'aspetto musicale dal punto di vista degli asiatici desse un pochino quasi di fastidio agli ascoltatori occidentali, perché si dicevano che fossero perfetti ma freddi, perfezione tecnica ma nessuna interpretazione. Io credo che abbiamo superato questa...
Anche il pregiudizio.
Il pregiudizio assolutamente, ma oggettivamente ascoltando questi pianisti, cioè il livello anche di profondità di concezione dello studio musicale è incredibile.
Io ho sentito delle esecuzioni molto belle, non sono riuscito a seguire tutto il concorso, ma ho sentito veramente gente che in questo momento sono promesse molto interessanti. Chiaramente poi diciamo che pianisti come Zimmermann, di cui abbiamo parlato adesso, che appunto lo vince molto giovane, siamo nel 75, dobbiamo andare a citare ovviamente sempre indietro Argerich, Pollini, ma prima ancora Levoborin, cioè tanti che sono usciti, John Ogdon, se ricordo bene, era uscito Askenazi, Pogorelich, col famoso caso che tutti ben ricordiamo. Ecco, diciamo che tutti quanti hanno poi avuto una bella trasformazione in livello di carriera. Dopo, è stato un buon punto di partenza. Vediamo se qui ci sarà la stessa cosa. Noi andiamo un attimino in riposo e ci risentiamo tra poco con la seconda parte. Thank you. C'è una poesia di Marianne Moore, poetessa del Novecento, una poesia del 1944 che si chiama The Mind is an Enchanting Thing, cioè la mente è un qualcosa di stupefacente, potremmo tradurre, che fa tutta una serie di esempi di come il pensiero può arrivare a stupire, può arrivare a creare qualcosa di meraviglioso, ed è tutta una serie di like, come. E tra le varie cose c'è anche like Gieseking playing Scarlatti.
Meraviglia!
Come frasi. E per chi appunto quello che abbiamo ascoltato adesso era Walter Gieseking, di cui oggi appunto sarebbe stato il compleanno, ma altrettanto oggi era il compleanno di Domenico Scarlatti, che sapete che era coscritto di Bach e di Handel, tutti nati nel 1685, e il 26 ottobre del 1685 appare su questo pianeta un essere vagente e piangente che poi avrebbe appunto commosso a sua volta con le sue 555 and counting, potremmo dire, perché ogni tanto negli ultimi anni sembra salta fuori qualcosa di nuovo, sonate per clavicembalo, Domenico Scarlatti. Quella che abbiamo ascoltato adesso è una delle sonate forse più discusse e più utilizzate, forse la più famosa tra le sonate di Scarlatti, la Mi maggiore K380, quella che era famosa per essere anche una bandiera di Horowitz, che la suonò abbastanza dappertutto. Quella che Scott Ross, quando incise l'integrale delle sonate di Scarlatti, disse: ma tanto poi, nonostante io le abbia incise tutte quante al cembalo, e Scott Ross, vi ricordate tutti che cembalista che era, mi verranno tutti a dire: ma tanto la K380 Horowitz la suonava meglio, quindi cosa hai fatto a fare questo lavoro? E poi, vabbè, chi di voi è più appassionato di tutto il mondo pop, rock, eccetera, si ricorderà che questa è citata integralmente all'interno di College delle Ombre, quindi soprattutto chi delle orme, scusate, le ombre sono altre cose, sono gli Shadows, all'interno appunto di College, questo brano strumentale che apriva l'omonimo album delle orme, e questa sonata era citata in integrale, secondo un po' quello stile, un po' Emerson, Lake and Palmer, che le orme appunto avevano nel loro modo di suonare. Però vabbè, Scarlatti è sempre uno di quei compositori che ti diverti a suonare, che è ancora un po' perdonato se lo fai sul pianoforte. Quindi non c'è stato eccessivo talebanismo sul...
Ma meno male, perché sennò io non avrei potuto mai toccare... Cioè, adoro suonare Scarlatti, ma il cembalo non fa per me, mi spiace. Che...
No, io devo dire, mi è capitato di suonarla su entrambi gli strumenti e devo dire, è un tipo di scrittura per le dita talmente originale, talmente intelligente, che esce un po' dal concetto proprio di scrittura specificamente cembalistico, specificamente organistico. Cioè, ogni tanto quando suoni sul pianoforte brani cembalistici, stessa cosa quando vai tra cembalo e organo, anche se sono brani comunque teoricamente che si potrebbero passare dall'uno all'altro, capisci che comunque c'è una direzione che ti punta in maniera un po' specifica verso uno di questi, perché
sì,
chiaramente
è vero.
Però Scarlatti su tante sonate, ma alcune più note, altre meno note, hanno dentro riferimenti interessanti, ha proprio un'idea pensata in maniera diversa, era più di gestire l'articolazione, di gestire le dita. Altro compleanno di oggi, giusto che ci siamo spostati temporaneamente in un mondo un pochino barocco, è di un compositore molto interessante che nasce 10 anni dopo, che si chiama Johann Helmich Roman, che è importante perché viene chiamato l'Handel svedese ed è un compositore i cui studi vengono finanziati pesantemente dalla corona svedese. Lui nasce nel 1694 perché in pratica la Svezia non si era mai interessata alla corte svedese di avere musica, perché il loro scopo principale era menarsi coi russi, quindi tutti gli investimenti che potevano fare li facevano soprattutto in armi, in munizioni, perché evidentemente si divertivano molto. Poi dopo che ci fu Poltava, gli svedesi dissero: non gioco più, me ne vado, anticipando inconsciamente Mina come idea, e decisero: ma non, se la guerra non è più così divertente, cosa posso fare? Ma in Europa mi dicono che nelle corti va di moda fare musica, va bene, anche noi facciamo musica, trovatemi uno che faccia musica. E hanno trovato Roman, che era un violinista, un compositore comunque che era cresciuto soprattutto nel mondo del mondo della chiesa, che chiaramente invece sviluppava sempre molto il sviluppava sempre molto il, ovviamente lo studio della musica, eccetera, già fin da Düben di diversi decenni prima. E Roman ha questa cosa particolare che viene spedito in giro per l'Europa a dire vai, fatti una cultura e torna. E Roman diventa molto amico di Tartini, col quale rimane in corrispondenza tutta la vita, conosce Handel a Londra, diciamo che raccoglie un sacco di esperienze, assorbe come una spugna. Poi, allora, probabilmente non è il compositore più originale della storia, non sarà mai un Vivaldi come idea, ma ha scritto un sacco di musica di cui oggi comincia a essere conosciuto qualcosa. Io mi ricordo che avevo cominciato a occuparmene a fine anni 90, su alcuni manoscritti che mi erano capitati per le mani, all'epoca proprio ero uno sconosciuto totale, e, però appunto ha delle idee sicuramente interessanti, determinate cose sono determinate suite, poi la Drottingholm Musiken, c'è le sonate per flauto e basso continuo, cioè c'è diversa musica interessante di Roman. Un brano che mi ricordo all'epoca mi era piaciuto tantissimo perché, non lo so, è straordinariamente diretto, è il suo concerto in re maggiore per oboe d'amore, il cui finale, figuratevi, non so perché, ma lì sarà stata una perversione personale, per me è stata la mia sveglia. Usavo il telefonino come sveglia, avevo il file audio della sveglia, ma penso per 3 anni, 4 anni, lo sarebbe ancora se non avessi perso quel telefono. Siamo nell'era pre-smartphone, quindi parliamo di una 15 anni fa, e mi ricordo che sto tema mi era piaciuto talmente tanto che io tutte le mattine per anni mi sono svegliato con questo tema perché mi metteva di buon umore. Quindi il finale del concerto appunto per oboe d'amore in re maggiore di Jon Helmrich Roman, compositore che probabilmente molti di voi non conosceranno, spero di farvi fare un incontro interessante. Thank you. appunto questo è il finale del concerto per Oboe d'amore in re maggiore di Johann Helmich Roman, proveniente il primo compositore di musica strumentale, sinfonica, cameristica, eccetera, svedese. Abbiamo raccontato un po' la storia prima e ne parlavamo adesso appunto con Margherita mentre vi facevamo ascoltare il brano, che ha questa cosa che probabilmente col fatto che lavorava in una corte che era completamente fuori da tutti i centri musicali, in cui quindi non c'era concorrenza, lui poteva permettersi il lusso di fare musica come diavolo volesse, cioè alla fine bastava, esatto, che piacesse a chi gli pagava lo stipendio,
non aveva competitors nel mercato musicale, per cui poteva veramente essere libero di comporre secondo lo stile di, oppure anche cercare sue soluzioni,
sì o anche appunto cose, anche fare tentativi, perché qui anche in questo concerto si sentono punti in cui sembra voleva fare un po' un esperimento, magari non è sempre riuscito, per carità, non dico il contrario. Il risultato è piacevole, funziona e ha una sua originalità, diciamo, perché non dovendo competere sullo stesso mercato, come dicevi tu giustamente un secondo fa,
sì.
La cosa anche chiaramente perfettamente senso dal suo punto di vista.
Comunque è assurdo come tu riesca a tirar fuori i compositori più sconosciuti, cioè se per caso vi siete per un istante sentiti ignoranti a non conoscere il signor Roman, sappiate che non l'avevo mai sentito neanch'io fino a 5 minuti fa.
No vabbè, ma io sono, ma lascia stare, in realtà su Roman c'è una storiella divertente, perché allora Roman fu oggetto di tante trascrizioni di una community su internet, ti parlo della fine degli anni 90, siamo quindi nel 98-99, quindi un'epoca in cui diciamo internet lo usavano molte poche persone, e per validare un nuovo sistema di videoscrittura musicale, all'epoca considera che esisteva Finale, forse anche Sibelius, che usavano però pochissime persone, la scrittura musicale si faceva ancora principalmente su carta, mentre i programmi tipo Word per scrivere i testi già comunque qualcosa c'era, c'erano poi altri programmi, WordStar, cioè per la musica si faceva ancora tutto quanto a mano. L'idea che se avevi una parte dovevi preparare delle parti staccate e le scrivevi a computer era totalmente, cioè era appannaggio di pochissimi. E un sistema di questi fu fatto su una logica che è quella che, mi perdoneranno i non tecnici, che si chiama What you see is not what you get, cioè in cui tu non avevi un'interfaccia grafica dove scrivevi le note sulla partitura, ma c'era un sistema di scrittura di un testo che sembrava un po', se ve lo ricordate, il modo con cui si facevano le suonerie, a maggior ragione, con i vecchissimi telefoni, quindi con i nomi delle lettere di fianco il numero, il valore, queste cose qui. Utilizzando questo sistema, che si basava sulla piattaforma LaTeX, c'era la possibilità di creare delle partiture molto molto ben formattate, ma utilizzando un qualcosa che praticamente andava inserito solamente a testo, cioè tu non disegnavi la partitura, non scrivevi le note, ma scrivevi un testo che poi sarebbe stato trasformato nella partitura, e funzionava molto bene. Quelli che l'avevano sviluppato, non potendo copiare partiture esistenti, dato che erano un'università, se ricordo bene proprio in Svezia, penso legato a Uppsala, cominciarono a usare manoscritti che si facevano dare dai loro colleghi del Dipartimento di Musicologia come cose interessanti, di modo tale che non solo testavano l'efficacia del programma e di quanto veniva bella la partitura, ma a quel punto le partiture demo che pubblicavano per far vedere come funzionava bene questo sistema erano anche cose inedite, quindi facevi un doppio favore, aiutavi i tuoi colleghi di musicologia a pubblicare parti inedite, cose che oggi conosciamo come i MSLP, Petrucci, cioè erano totalmente fantascienza, neanche pensabili come concetti allora, gli spartiti erano solo su carta. E quindi essenzialmente si davano una mano a vicenda, cioè loro facevano vedere che il loro sistema di videoscrittura, che era tra l'altro open source, gratuito, eccetera, funzionava benissimo, e dall'altra parte lo facevano pubblicando parti che erano totalmente sconosciute, magari appunto sperando di trovare. E mi ricordo che io all'epoca, che ero un giovane nerd che aveva a che fare con internet soprattutto per motivi di università, mi ero molto interessato un po' a questa a questa questione, e appunto avevo trovato delle parti, avevo i miei primi gruppi con cui suonavo all'epoca, e abbiamo suonato alcuni di questi brani, che c'erano delle sonate per flauto e basso continuo, c'erano delle sinfonie, c'erano delle overture, e appunto era stato un dire, beh, però a questo punto conosciamo questo compositore, chi è? Andiamo ad approfondire. All'epoca trovare informazioni su Roman fu praticamente impossibile, perché chiaramente internet non era come oggi, c'era qualcosa sui grandi, andavi in biblioteca e sfogliavi la UTET piuttosto che i grandi dizionari, i Grove, eccetera, però diciamo che dovevi veramente metterci molta fatica. Oggi, sai, butti in Google, trovi 500 cose, cose da scaricare, ma non solo su di lui, su tutto. All'epoca è un po' un ricordo di un'epoca, di un rito di passaggio tra l'epoca della ricerca totalmente cartacea, come si faceva una volta, eccetera, in cui dovevi seguire determinate piste.
E anche banalmente dovevi sapere cosa cercare.
Esatto. Esatto, cosa non banale per nulla. E niente, scusatemi, spero di non avervi annoiato troppo. Comunque siamo sempre qua, 331-6214013, se siete ancora svegli dopo questo pippone che vi ho appena tirato. La Margherita è sveglia, l'ho guardata negli occhi per vedere se crollava.
Ho l'occhio vitreo, ma ci sono.
Non è vero.
No, perché mentre tu dici tutte queste cose intelligenti, io stavo pensando che stanotte...
Non hai ancora fatto colazione.
No, non ho ancora fatto colazione.
Ok, sì.
Stanotte mi sono svegliata e pensavo ai compositori, così, e mi sono resa conto che in questi giorni ci sono tanti compleanni, cioè, capito, questo è il mio livello di pensieri della domenica mattina alle 7, i compleanni dei compositori, perché oltre a quelli che abbiamo già sentito, in questi giorni ce n'è altri che spero che tu abbia lì in lista.
Ho qualcosa in lista, ma adesso ti faccio fare una piccola variante, sia di stile che di tipo di circostanza, perché non parliamo di un compleanno, ma parliamo di un anniversario, quindi un brano che viene eseguito per la prima volta il 26 di ottobre, e siamo nel 1919, e vi anticipo, non ha praticamente successo, ci metterà mezzo secolo ad avere successo, grazie esattamente al disco che vi sto mettendo su adesso. E appunto con questo assaggio dal concerto per violoncello di Edward Elgar, probabilmente l'abbiamo anche già ascoltato non troppe settimane fa, chiudiamo anche la seconda parte dell'apertura musicale, ma appunto l'avevamo citato oggi perché la prima esecuzione di questo concerto avviene nel 1919, oggi il 26 di ottobre, ma appunto fino a questo disco, che è quello diretto da Sir John Barbirolli e che aveva da un lato le Sea Pictures cantate da Janet Baker e dall'altro il concerto per violoncello suonato da una giovanissima violoncellista destinata alla grande carriera, cioè Jacqueline Dupré, è stato il momento di grande rinascita di questo bellissimo concerto. Poi le opinioni su di esso sono molto contrastanti, chi lo definisce troppo smielato, chi lo definisce fuori tempo massimo, chi lo definisce un concerto straordinario. Il mondo è bello perché è vario, quello indubbiamente. Ho fatto anche la rima, scusate, non era voluto, la poesia del mattino. Però giustamente, fin tanto che un qualcosa suscita opinioni diverse, come è stato per il Danubio Blu della nostra apertura, che ha avuto gente che l'ha apprezzato e gente che non l'ha apprezzato, ecco, finché la musica suscita dibattiti vuol dire che va bene. Andiamo un attimino in pubblicità e ci risentiamo dopo per la terza parte. Torniamo in diretta, terza parte dell'apertura classica di questa mattina, qui sempre Carlo Centemeri in compagnia di Margherita Colombo, che intanto era, l'ho presa di sorpresa perché stava controllando cose sul computer.
No, ci sono.
L'ho vista fiondarsi e riprendere le cuffie guardandomi malissimo. Perché,
non è vero.
Ah sì. Ripartenza della terza parte, ci siamo lasciati con un Elgar assolutamente autentico, ripartiamo con un Elgar invece riportato dal suo contesto sinfonico originale a un altro ambito, dove peraltro questa melodia si adatta in maniera, secondo me, davvero straordinaria.
Thank you.
E questa versione di John Cameron, che trascrive per coro una delle più famose variazioni Enigma di Edward Elgar, quella nota come Nimrod, che appunto adatta al testo del Lux Aeterna, che è quello con cui appunto si conclude il testo del Requiem in latino. Ecco, ovviamente è tutto molto inglese, perché chiaramente gli inglesi cantano qualsiasi cosa.
Sì, ma spenderei veramente un secondo a dire quanto sono perfetti questi 8 cantori.
Sì, questi sono i Voce Sate, esatto.
Mamma mia, cioè la perfezione, veramente.
No, no, è straordinario come fanno. Ma poi vabbè, la tradizione corale inglese è un qualcosa che noi ormai possiamo sognarci totalmente. Però proprio perché c'è un bel appuntamento vocale corale oggi a Milano, ne approfittiamo per segnalarvelo, per chi di voi non sapesse cosa fare nel pomeriggio di oggi, perché alle 5 c'è un concerto che si svolge. Da un lato ha un programma molto interessante, cioè il Requiem di Maurice Duruflé messo accanto alla Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi. Due pagine corali importanti, fatte con un gruppo corale abbastanza ridotto, il GU Consort, che è un gruppo che esiste da un po' di anni in memoria dell'organista Jean Guillou, è un gruppo della zona tra Padova e Vicenza, molto molto bravi. E la particolarità è che questo è l'appuntamento milanese, diciamo la gamba milanese del Festival Perosi di Tortona, che si svolge da un po' di anni appunto a Tortona, che era la città di Perosi, compositore che bisognerebbe sicuramente eseguire di più, di cui vabbè c'è la famosa frase di Puccini che disse c'è più musica nella testa di Perosi che nella mia e in quella di Mascagni messe insieme. Perosi è un compositore molto interessante, appunto oggi pomeriggio ecco questo programma del GU Consort con il Requiem di Duruflé e la Missa Secunda Pontificale di Perosi si svolge tra l'altro in una chiesa molto interessante, perché è praticamente sempre chiusa, quindi secondo me molti voi milanesi ci siete passati davanti ma non l'avete mai vista. La chiesa è Santa Maria della Pace, che è in via San Barnaba, quindi proprio alle spalle del Palazzo di Giustizia, nel complesso dell'Umanitaria. La si vede sempre aperta, ma dato che appartiene a un ordine cavalleresco è sempre chiusa e si può visitare forse un paio d'ore una volta a settimana. Io personalmente fino a qualche anno fa non c'ero mai entrato. Quindi, visto che c'è questo concerto che è gratuito oggi alle 17, e appunto Chiesa di Santa Maria della Pace, via San Barnaba, dietro il Palazzo di Giustizia, con il GU Consort che esegue, dicevamo, con la direzione di Monsignor Miserax, esegue il Requiem di Duruflé e la Missa Secunda Pontificalis di Perosi, ecco, sia per il repertorio che per il luogo, se siete in giro nel pomeriggio vi consiglio di venire, perché comunque merita, non è sicuramente, diciamo, il solito concerto. Questo per i milanesi. Per chi invece fosse in Brianza, vi segnaliamo che partono una serie di concerti in cui tra l'altro faremo capolino anche io e Margherita, per motivi diversi e in occasioni diverse, che vedono in giro per un po' tutta la Brianza, da quella più a sud a quella più a nord, in tutta una serie di luoghi interessanti, tutta una serie di concerti. E per sapere un po' che cosa succede, quello che potete fare è andare sul sito teatroinbrianza.it, dove troverete un po' di questi appuntamenti. Io farò alcuni appuntamenti dedicati a diversi organi della zona, che sono tanti organi interessanti che è il caso di conoscere un po' meglio e andare a esplorare, hanno magari delle caratteristiche particolari, e poi appunto ci saranno altre cose, di altri strumenti, altri spazi, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, sì, cioè, potete scaricare dal sito tutto il programma, vedrete sia spettacoli teatrali che concertistici. Io farò, non voglio autopubblicizzarmi, però davvero ci tengo tanto, perché se avete ascoltato anche i miei ultimi contributi qua sulle compositrici, il mio prossimo concerto sarà proprio dedicato a una serie di meravigliose compositrici tra fine 800 e primo 900, con il soprano Daria Masiero, che ha una voce straordinaria. Se passate in Brianza, veniteci a trovare.
Bene, bene, bene. Comunque appunto, poi tra l'altro prima avevamo parlato del Festival Perosi di Tortona, per chi invece si sposta in quella zona lì, perché faranno tante cose interessanti, anche perché appunto il Natale del Redentore, che è questo oratorio straordinario di Perosi, verrà poi fatto, non mi ricordo se il 7 o l'8 dicembre, comunque nel Ponte di Sant'Ambrogio a proprio a Tortona durante il festival, c'è in ballo anche l'orchestra del Coccio, sarà una bella produzione, perché poi è una di quelle cose che non si fanno da, certo, da un bel po' di tempo, quindi di state all'occhio. Tra l'altro stasera invece c'è anche un appuntamento operistico che è atteso, perché scopriremo stasera com'è questa Turanda di Antonio Bazzini al Sociale di Como, opera in prima esecuzione moderna dopo 250 anni di silenzio. E tra l'altro c'è stato un enorme progetto interessante, sia dal punto di vista della parte ovviamente narrativa, sia della messa in scena, sia tutta ciò che è la parte musicologica. C'è stato un interessantissimo incontro in Braidense settimana scorsa, dove siamo stati, tra l'altro ovviamente uno dei relatori era il nostro collega Carlo Lanfossi, perché c'è in ballo ovviamente anche Archivio Storico Ricordi, e stasera scopriremo com'è questa Turanda. Io ci sono, quindi tra l'altro ci sarò a entrambi i concerti, sia quello pomeridiano di Milano sia quello di sera a Como, quindi dovrò usare un po' il teletrasporto, però boh, magari se qualcuno di voi che è all'ascolto è in giro in uno dei due, magari ci incrociamo.
Tra l'altro
anche
è interessante che come prima esecuzione moderna siano i giovani protagonisti.
Esatto, no? Questo è molto bello.
Ci sono sia i solisti, coro e orchestra del Conservatorio di Como e scene e costumi degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Brera.
E questa è una cosa molto bella. Diciamo che il poter permettere un progetto così grande che ha potuto fare tutta questa esperienza sia a giovani che altro deriva tra l'altro da una formulazione molto interessante di una gamba del PNRR che si chiamava Casta Diva, che praticamente ha permesso ai conservatori raggruppati in vari modi di fare progetti performativi, discografici, di recupero, eccetera, tutto di materiale che fosse particolarmente interessante. E sono state fatte tante cose, ad esempio c'è un progetto dell'Università di Padova che ha ricostruito delle parti mancanti di Giovanni Battista Riccio, compositore veneziano del 600, del quale parte della musica era mutila, e con un sistema del quale poi vi racconteremo forse in una delle prossime puntate. Hanno fatto un po' appunto la ricostruzione di quello che mancava. Vivaldi, la Judita Triumphans di Vivaldi invece è stata prodotta a Gallarate in forma scenica lo scorso aprile. Questo progetto si inserisce altrettanto nel discorso della Casta Diva. Ecco, diciamo che se invece che essere un semel non in anno ma semel in vita, progetti in cui la nostra pubblica amministrazione ci dà la possibilità di avere finalmente un po' di ossigeno per progetti belli, veri e culturali, perché continuo a ripeterlo e scusatemi la cattiveria, se il problema deve essere andare a buttare milioni di euro in teatri che poi ci riempiono di traviate, sinceramente non capisco perché dogliamo chiamarli fondi per la cultura, chiamiamoli fondi per lo spettacolo e via. E tutto. In questo caso, diciamo, il fatto che finalmente si riescono a finanziare progetti realmente culturali è stata una cosa che è successa una volta e speriamo che possa aver dato il buon esempio e che possa succedere nuovamente prossimamente. Va bene, allora abbiamo appunto raccontato un po' di cose che succederanno a breve e tutto, direi che possiamo anche tornarcene al nostro allegro mondo dei compleanni, perché un compleanno arriva domani, perché ieri è terminato il concorso Paganini, invece il concorso violinistico di enorme rilevanza, e a questo punto, proprio a proposito di Paganini, dovremmo legarlo a un altro compositore che abbiamo citato prima, cioè il fan di Johann Strauss, cioè Johannes Brahms, perché Brahms ci scrive a un certo punto due quaderni insieme ad altre cose di esercizi suoi, in cui ci sono, non so, le famose trascrizioni di un improvviso di Schubert con le mani scambiate, la ciaccona di Bach trascritta solo per la mano sinistra, sono un po' i suoi cosiddetti esercizi di tecnica. E che tecnica, ecco. In questi esercizietti di tecnica, giusto così per fare un po' sgambettare le dita, eccetera, ci sono anche i famosi quaderni delle variazioni su tema di Paganini, in cui Brahms lavora su queste variazioni, non come fa, non so, nelle variazioni su Haydn, dove comincia a elaborare la questione dal punto di vista armonico, prende il tema, viene frammentato, ribaltato, tutto ciò che ci si aspetta da un compositore. Qui è molto più vecchio stile, è tutto soprattutto tecnico, però ci fa vedere che comunque il buon Brahms le dita sapeva farle sgambettare per bene. Non so, la pianista
insomma, cosa dovrei
che
dire?
Mi siede accanto cosa dovrebbe dire?
No, confermo, sottoscrivo.
Non dico nulla, abbasso le dita e vado a studiare. Esatto. Tu le hai studiate le Paganini queste? No, ok. No.
troppo timore reverenziale.
Ah, ok, perfetto, va bene. Assaggino di Brahms che varia Paganini e la partenza appunto dal 24esimo capriccio per violino solo. E spero non mi abbiate ritenuto troppo così, perché io ho fatto questo scherzone in realtà perché vi ho annunciato quello di Brahms, ma vi ho passato un'altra cosa. Infatti volevo vedere se qualcuno, se stranamente, probabilmente devo avervi traumatizzato troppo, perché non è arrivata la pletora di messaggi dicendo cosa stai dicendo, che ogni tanto arrivano da
qualcuno
di voi.
Rimasti scioccati, ma del resto anche le nostre facce quando è partito ci
siamo guardati assolutamente
con gli occhi sgranati. Non è Brahms.
Vi lancio gli scherzoni e voi non capite, e era tutto previsto assolutamente. No vabbè, il particolare sta nel fatto che appunto queste non sono, sono scritte con lo stesso tipo di principio, però non sono di Brahms, sono di Marc-André Hamelin, che è un pianista super virtuoso, straordinario, che sentiamo molto spesso, che ogni tanto si lancia anche nella composizione e appunto prende la stessa idea brahmsiana ma la trasforma da un'altra parte. Solo che appunto la cosa che fa di particolare è che l'incipit, mentre in Brahms assolutamente è l'idea di Brahms è quella assolutamente di citare il tema e poi partire esattamente in maniera analoga al come si chiama, a quello che fa Paganini stesso nell'ultimo capriccio, che è un tema e variazioni anch'esso. Ecco, quello che fa in questo caso Hamelin invece è già arrivare a tirare dentro le sue amene zampate, molto ben fatte, anzi con qualcosa anche quasi di gezzoso all'interno già del tema di Paganini. Ma appunto, visto che voglio emendare le mie colpe, diamoci anche un momentino così in cui riportiamo anche il testo brahmsiano originale, così appunto chi di voi si è fatto prendere dalla tachicardia per aver sentito tutte queste dissonanze dove non se le aspettava può riprendere una giornata tranquilla e io non ho unità coronariche che mi verranno addebitate indebitamente.
E anche se appunto stiamo ascoltando le variazioni pianistiche, tornando al premio Paganini, la curiosità anche qua, se vogliamo, è che i tre finalisti, sono anch'essi di origine orientale. La vincitrice, il vincitore Aojie Zhang, cinese, sul tra l'altro 17enne, leggo.
Sì, avevo visto, infatti.
Secondo posto Giappone, terzo posto Corea. Quindi due concorsi importanti negli stessi giorni decretano lo strapotere a questo punto dell'Oriente.
Bello, bello, bello.
Diamoci da fare, signori.
No, infatti,
cioè, deve essere soltanto uno stimolo a migliorarci.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma guarda, io questa settimana per vari motivi stavo riascoltando quel bellissimo progetto che è stata la realizzazione delle cantate di Bach che fece Masaaki Suzuki, altro direttore giapponese, tra l'inizio degli anni 2000 e oggi, e pur confrontandole con anche gli altri integrali delle cantate, Leonard piuttosto che Kaufman, eccetera, sono un punto di vista straordinario di cui appunto per gran parte totalmente realizzato in Giappone. È un discorso che oggi veramente possiamo pensare come straordinariamente bello. Diciamo che sarebbe probabilmente anche interessante se noi ci mettessimo a studiare e a comprendere anche la musica, le culture, le tradizioni, eccetera, ad esempio di tutto il mondo shintoista, che sono interessantissime, ma che per esempio io mi rendo conto, ad esempio, delle carenze che ho io quando magari leggo letteratura di quelle parti o film, eccetera, in cui ti rendi conto che ti manca sicuramente una base culturale. Quindi sono assolutamente ignorante per capire tutta una serie di simbolismi, significati, metafore, eccetera. Quindi diciamo che forse è il caso di non stare un po' troppo più seduti sulle nostre comode sedie,
esatto,
eccetera, e cominciare a realizzare
l'epicentro
che
si sta spostando e dobbiamo anche noi allargare la nostra visione. Non possiamo
anche perché
nei nostri confini.
No, ma poi capisci, bene o male abbiamo molta gente che è convinta che basti andare a un paio di cene di cibo etnico per cominciare
esperti
ad assorbire, certo. Sì, li assorbi sì. Assolutamente, un sacco di cose assorbi, però diciamo che bisogna cominciare a studiare più seriamente un po' di cose anche a livello letterario. Tra l'altro io mi scuso anche perché vedo dei messaggi che sono anche arrivati prima, però stamattina la rete ha fatto un po' i capricci, quindi alcuni commenti, messaggi, eccetera, che sono stati magari spediti anche un'ora e mezza fa mi sono arrivati adesso, quindi molte cose sono state scaricate, scusate se non ho risposto, non ho citato qualcuno, non era una cosa voluta, assolutamente, purtroppo ogni tanto la tecnologia si mette di mezzo. E allora, appunto, siamo agli ultimi 5 minuti di questa mattina che è volata, devo dire, ma con mio sommo piacere vedo che comunque sono stati tanti quelli, anche voi, che un po' che hanno scritto prima ma sono arrivati dopo, eccetera eccetera, hanno apprezzato nelle nostre solite scalette un po' così variopinte, vagabonde in giro per questo gigantesco mondo della musica cameristica, sinfonica, orchestrale. Questa mattina siamo anche andati in giro a divertirci nel mondo delle operette, che dovremmo frequentare di più, cosa che peraltro ci hanno chiesto, ma anche se qualcuno invece ci ha chiesto no, per favore no. Quindi vedremo se accontentare qualcuno e non l'altro. La nostra idea è comunque sempre quella di parlare di più cose possibili, quindi lo faremo. Invece, appuntamenti con noi della redazione di Musica Classica qua su Radio Pop. Allora, oggi pomeriggio, come sempre, Ricordi d'Archivio, puntata tutta dedicata a Luciano Berio, il cui compleanno era venerdì scorso, in questo caso erano appunto i 100 anni, e il Conservatorio di Milano ha fatto delle bellissime iniziative, tante altre ci saranno. Appunto stamattina non vi abbiamo citato Berio perché appunto avremo un bel pomeriggio tutto dedicato a Berio con Claudio Ricordi, oggi a partire dalle 15.35. Giovedì prossimo, Labirinti Musicali, questa volta è il turno del nostro collega Emanuele Ferrari. Anche su Labirinti Musicali vi ricordiamo che c'è tutto in podcast, e in podcast c'è anche appunto il nuovo ciclo che ha cominciato Margherita un mesetto fa. La seconda puntata è andata on air giovedì scorso, su queste vite parallele, plutarchianamente parlando, di compositrici, e andate assolutamente a recuperarli, e poi altri seguiranno poi nelle prossime settimane. L'idea di andare avanti fino alla fine dell'anno, perché c'è tanto di quel materiale che non avete idea. E poi invece il sabato prossimo alle 15, lo dico per i più distratti tra voi che non se ne fossero accorti, va in onda Rotoclassica. E tra l'altro anche per Rotoclassica vi rilancio questa cosa, perché abbiamo creato un sondaggio abbiamo creato un sondaggio, come anche questo mese abbiamo lanciato un sondaggio con una domanda per voi, che potete inviarci la vostra risposta a rotoclassica@radiopopolare.it, e la domanda è: nei locali, locali pubblici dove si mangia, non quelli dove si va ad ascoltare musica ovviamente, musica di sottofondo sì o musica di sottofondo no? E nel caso di musica di sottofondo sì, con quali distinguo, con quali limitazioni eccetera? Scriveteci i vostri punti di vista appunto a rotoclassica@radiopopolare.it, che poi sabato prossimo, che comincia novembre, vi diciamo quali sono state le vostre opinioni del mese passato, e poi per invece il prossimo mese lanceremo un'altra idea di consultazione popolare. Noi siamo arrivati anche alla fine di oggi, quindi grazie per essere state con voi. Noi vi ricordiamo anche che, tra l'altro, se volete poi seguirci separatamente, a me mi trovate sui miei vari social, che sono Facebook e Instagram, dove mi trovate come Carlo Centemeri, se mi volete seguire, chiedere amicizie. Sono sempre contento di parlare di musica con voi. E Margherita,
e trovate anche me sempre su Instagram, Margherita Colombo Conductor, o su Facebook Margherita Colombo Direttrice d'Orchestra.
E quindi noi adesso vi lasciamo con un momentino di Bizet, quindi con un assaggio dei Pescatori di Perle.
Ricorre il compleanno, pure lui, diciamo.
Pure lui,
sono
pure
tutti scorpioni.
Scusami, tutti, hai visto quanti scorpioni ci sono nella musica? Sono tutti lì pronti a
ieri
pungerti. No, è vero, Bizet era ieri. E quindi, proprio lanciando un compleanno anche di Georges Bizet, ecco questa, la voce di Nicolas Guedda, tra l'altro, in questo Je crois entendre encore, scusate il mio francese è sempre terribile, dei Pêcheurs de Perles, dei Pescatori di Perle. Buona domenica a tutti.
Buona domenica. Oh,